Benvenuti, vi ringraziamo molto per la vostra presenza e partecipazione al nostro incontro. Rappresento le cinque associazioni del governo che hanno promosso questa iniziativa, quindi io in particolare, mi chiamo Cesare Puniverto, sono il presidente di Comune Roero. Poi qui abbiamo i rappresentanti di Canale Ecologia, di Ecomuseo delle Rocche, del Parco Forestale del Roero e di Asfodelo. E poi ognuno di loro spenderà alcuni minuti per raccontare la loro esperienza e in particolare le ragioni per cui siamo qua oggi. Oggi abbiamo cercato innanzitutto di metterci insieme noi come associazioni, devo dire in particolare le quattro che ho menzionato, quindi Canale Ecologia, Ecomuseo, Parco del Roero e Asfodelo, che da tanti anni si occupano di ambiente e quindi hanno fatto veramente molto, moltissimo sotto questo profilo, e oggi queste cinque associazioni hanno voluto metterci insieme per cercare di promuovere un'iniziativa che coinvolga tutti i candidati di quella che noi intendiamo la dorsale dei comuni delle Rocche del Roero, che sono una dozzina di comuni che partono da Cisterna e vanno fino a Bra, e in particolare perché in questi comuni abbiamo delle rocche e dei boschi per la parte terminale che riguarda Somariva Bosca e Sanfrè, che sono veramente molto preziosi e sui quali purtroppo, nonostante la buona volontà e le tante iniziative, in particolare delle associazioni, ma anche di alcuni amministratori, in questi ultimi anni non siamo riusciti a concretizzare. Quindi qual è lo spirito dell'incontro di oggi? Lo spirito dell'incontro di oggi è di dire: cerchiamo di metterci attorno a un tavolo, a discutere a livello di comuni del Roero, in particolare di questi 12 comuni, qual è il miglior progetto di tutela che possiamo realizzare, che da un lato non ponga vincoli eccessivi agli amministratori, perché già oggi c'è un sistema che pone alcuni vincoli di tutela, purtroppo che non sempre è rispettato, però dall'altro lato faccia sistema, quindi crei un meccanismo attraverso questo coinvolgimento che permetta di creare finalmente un'area di tutela che sia vera e propria. In questo progetto le nostre associazioni sono disponibili a lavorare con le future amministrazioni e quindi abbiamo detto: perché non coinvolgere i candidati sindaci? Perché nel momento in cui i candidati sindaci sono disponibili a partecipare a questo incontro, sono disponibili a firmare questo protocollo, vuol dire che domani saranno con noi nel dare attuazione a questo progetto. Lo saranno anche da un punto di vista di minoranza per quelli che non vincono, quindi sicuramente troveremo meno ostacoli nella loro attuazione. Ecco, quello che è importante è che noi non abbiamo voluto fissare dei paletti o definire delle regole precise, abbiamo semplicemente detto: con questo protocollo, con questo momento di incontro, noi vogliamo cercare di fare in modo che su questo tema ci sia la dimostrazione della sensibilità. Ecco, quindi il protocollo non è nient'altro che un elemento di dimostrazione di sensibilità, di volere concretamente lavorare insieme. In particolare abbiamo messo, anche perché il rischio è sempre quello di tirare le parole lunghe, che entro l'anno si costituisca un gruppo di lavoro che sia capace di discutere con la Regione e di studiare qual è la migliore soluzione possibile. Alcuni sindaci, o candidati sindaci, oggi non sono venuti o hanno manifestato la loro disponibilità al progetto ma non hanno voluto firmare. Questo perché alcuni hanno paura che questa carta ponga dei vincoli, quindi qua di nuovo lo ripeto per l'ennesima volta, questo non pone nessun vincolo a nessuno, è soltanto una lettera di intenti, chiamiamola così, che appunto ci deve permettere di fare in modo che questo progetto decolla. Però quello che è importante, e che chiudo ricordandovelo, è che nessuno di quelli che abbiamo contattato in questo mese si è detto contrario a questa iniziativa. Ecco, quindi abbiamo cercato di lavorare intensamente, in primis cercando la coesione nel nostro interno, e poi contattando tutte le amministrazioni che vanno oggi in votazione, proprio per cercare di avere il loro consenso, e devo dire il consenso è stato molto largo. Quindi vi ringrazio innanzitutto della vostra presenza. Chiaramente il momento centrale dell'incontro di oggi sarà rappresentato da alcune testimonianze. Le testimonianze che verranno presentate sono descritte qua nell'agenda. In particolare inizierà Andrea De Giovanni, che è il direttore delle aree protette Appennino Piemontese, ci racconterà la sua storia, quello che è successo nel suo territorio, quali sono i vincoli, quali sono i passi che ha seguito. A seguire ci sarà Gianfranco Miroglio, che è il presidente del Parco Paleontologico Astigiano, dov'è? Eccolo qua. E poi concluderà il terzo intervento il Marco Borbini, che è il sindaco di Carrega Ligure e referente del Parco dell'Alta Val Borbera. In conclusione di questi tre interventi ci sarà la possibilità da parte di ognuno di voi di fare un intervento, qualcuno che voglia chiedere spiegazioni o di chiarimenti, e poi alla fine speriamo che le firme che manchino trovino uno spazio che hanno ancora al momento disponibile. Vi ringrazio molto e lascio la parola a Gino Scarsi in rappresentanza di Canale Ecologia.
Perché mi sembra che il clima questa volta sia quello giusto di parlare finalmente di una tutela di queste rocche, che ormai è da 50 anni, cioè ci siamo diventati vecchi su questa cosa. Canale Ecologia, 2 minuti, vabbè, li uso solo questi due, è un'associazione di canale con 150 soci e 200-300 simpatizzanti. Praticamente noi non vogliamo come associazioni, né la nostra né le altre, sostituirsi a nessuno. Siamo pungolo. Siamo una forza popolare di sostegno, gli amministratori invece sono quelli che rappresentano l'intera collettività e devono in questo caso aiutarci a sensibilizzare il maggior numero di persone ad accettarlo, ad accettare questa scelta, perché è importante. Molti di noi, Canale Così ha 30 anni, ma molti di noi che hanno, di Canale Così hanno vissuto tutto l'iter. L'Italia Nostra con i sindaci di allora, 2 o 3 sindaci coraggiosissimi negli anni 70, presentarono un parco di tutela di tutto l'area delle rocche ben più corposo di quello che proporremo noi. Ci fu una mezza rivoluzione in tutti i sensi, con un dibattito finale a Montaldo che, ecco, non vi dico, perché i tempi non erano maturi. Però è continuato per anni con non Romero Verzi, Verde Roero, che è l'associazione a cui facevano parte le 45 pro loco, più molti altri enti e associazioni, si è spinto un decennio per l'area di tutela, di salvaguardia delle rocche, già allora che parlava dei 10-12 comuni. Tutti d'accordo, tutti disponibili, ma poi sostanzialmente un niente di fatto. Ecco, quindi è cambiato poi perché? Per volontà regionale si è individuato un'area, quella, l'attuale zona di salvaguardia S2, che è qui davanti, circa 1800 ettari, che però attualmente non è né carne né pesce perché non è assolutamente gestita. Adesso io cosa voglio dire, proprio brevemente, che ciò che è cambiato da allora, dal periodo di tutte queste proposte, adesso, cioè è cambiato completamente un mondo, perché l'intento allora era di salvaguardare un paesaggio, un'estetica e in una parte al 30% anche di natura. Cioè adesso il discorso è diventato prioritario. Cioè non so se ci rendiamo o non ci rendiamo conto. Abbiamo bisogno di aspettare che anche qui arrivi qualche frustata micidiale, ma abbiamo visto i giorni scorsi, non solo la dichiarazione dell'ONU che dice che stiamo vivendo la sesta estinzione di massa e che non abbiamo tempo per cambiare, ma le bombe di grandine a Novara, ieri o 2 giorni fa le grandine ad Anzio sul litorale hanno riempito le case, esondazioni dappertutto per un minimo cambio. Cioè noi proprio qui abbiamo bisogno di aspettare che arrivi una frustata anche qui, c'è una tempesta, un ciclone che ci faccia capire che non possiamo continuare così. Questo lo voglio dire perché in effetti se molti hanno risposto con entusiasmo all'iniziativa, in effetti qualche resistenza c'è, non è che non ci sono. Io l'invito che voglio fare, ma riteniamo o non riteniamo noi roverini che sia giunta l'ora per arrivare a questa tutela? ma anche proprio non soltanto per noi, per il futuro dei nostri figli.
Gino, sei un vero tribuno del popolo. Tenti di infiammare l'assemblea. No, io sono Gian Mario Ricciardi di Roero Verde. Roero Verde ha cambiato la sua forma giuridica, non è più una SRL ma è un'associazione, e rappresenta oggi i 21 comuni del Roero. Non rappresenta Sanfre perché c'erano delle difficoltà legate al fatto che il sindaco è stato sospeso, eccetera, eccetera, però si aggiusterà anche quella cosa lì. Noi abbiamo aderito subito, io ho aderito, diciamo, ad alcune condizioni. La prima è che non vengano aggiunti altri vincoli a quelli che già ci sono, perché si tratta di dare una veste comune a un insieme di vincoli che già sono presenti nei comuni, nei piani regolatori, in tutte le altre cose. Io non voglio che si aggiungano altri vincoli, perché questo vorrebbe dire, secondo me, sfasciare completamente il progetto. Si tratta di creare un ombrello protettivo unico sotto la visione della regione, e questo permette anche di inserire in questo ombrello il parco forestale. Io ho aderito, seconda ragione, per tentare di salvare il futuro del parco forestale, perché piano piano i soldi della discarica andranno, il parco è nato con i soldi della discarica, è vissuto finora con i soldi della discarica, oggi non ha più rapporti con la discarica ma ha una convenzione con il comune di Somariva Perno, in base alla quale il comune di Somariva Perno riceve in comodato gratuito i terreni dalla SDR, che è la finanziaria della discarica, li dà a Roero Verde a manutenere e dà anche i terreni di proprietà, sono 60 giornate circa del comune, a manutenere. Attraverso questa manutenzione il parco si guadagna i soldi con i quali vive, no? E ancora, diciamo, soldi per vivere 2 o 3 anni, ma poi bisogna immaginarci di creare qualche cosa di più. Non solo, creare questa linea vorrebbe dire far continuare ciò che a suo tempo, c'eri anche tu nel consiglio di amministrazione della discarica, avete pensato voi, ma soprattutto aveva pensato l'allora sindaco di Somariva Mario Bertoluso come alcuni suoi amici, cioè creare un'area di tutela che sanasse una parte delle ferite profonde portate dalla discarica. Realizzare questa linea che va a congiungersi con quelli che sono i momenti alti dell'ecologia dell'ambiente nell'Astigiano, secondo me vuol dire creare un tutt'uno, una costola, più che una costola, una spina dorsale che attraversa tutto il nostro territorio, e allora vuol dire rendere un servizio alla nostra gente. Lo rendiamo soltanto, questo servizio, rispettando, come dire, le clausole e le condizioni di cui ho parlato fino adesso. Grazie.
Grazie.
Buonasera a tutti, io sono Olga Scarsi e rappresento qui l'Ecomuseo delle Rocche del Roero. Vi porto i saluti di Silvano Balsagna, che è il fondatore dell'Ecomuseo e il referente per il suo soggetto gestore, che è il Comune di Montà. Balsagna non ha potuto presenziare oggi qui con noi perché aveva un impegno di lavoro scolastico, sapete, tra gli insegnanti, quindi insomma mi ha chiesto di rappresentarlo. Vi porto quindi assolutamente il suo incoraggiamento e il suo sostegno a questo progetto di tutela delle rocche del Roero. Noi come Ecomuseo non possiamo ovviamente che ritenerla un'azione strategica anche in continuità con il percorso di valorizzazione che l'Ecomuseo ha fatto in questi tanti anni. Noi infatti dal 2003, dall'anno della nostra istituzione, proprio l'istituzione stessa dell'Ecomuseo da parte della Regione Piemonte è nata sui presupposti di una documentazione, una valorizzazione della dorsale delle rocche e dei suoi 8 borghi di sommità e del particolare processo di antropizzazione storico avvenuto sulla dorsale delle Rocche. Quindi appunto, come alcuni di voi sapranno, abbiamo realizzato in questi tanti anni ricerche scientifiche, documentazioni, poi sfociate anche in libri e volumi su così fondamentali della cultura delle Rocche del Roero, anche in particolare proprio su flora, fauna, aspetti geologici, aspetti naturalistici. Proprio per questo nostro coinvolgimento diretto in quest'area in questione, negli anni scorsi, in relazione al percorso pregresso che ci ha portati fin qui oggi, abbiamo espresso anche alcune perplessità, per esempio sul modello, sul format parco che si era delineato un po' all'inizio, perché appunto per come in alcune accezioni i parchi, soprattutto nelle aree montane, possono incentivare un tipo di turismo un po' invasivo, di massa, che secondo la nostra esperienza non era perfettamente idoneo e calzante per questo tipo di territorio, che anche a livello geomorfologico è molto delicato, molto fragile. Quindi, insomma, quello che nella nostra esperienza diretta abbiamo così visto come un modello, un format di fruizione adatto per le Rocche, sono i sentieri tematici, la rete sentieristica che abbiamo infrastrutturato ad oggi in tutto Roero, ma agli inizi proprio partendo dalla spina dorsale delle Rocche. Sapete che ad oggi abbiamo 23 sentieri tematici, molti dei quali ad anello, che insistono proprio sull'S1 che da Cisterna raggiunge Bra. Ebbene, questi sentieri naturalistici abbiamo visto che sono così lo strumento ideale per un tipo di escursionismo di passaggio, quindi non invasivo, che non si ferma permanentemente, diciamo, nel bene naturalistico, ma poi così sfocia e sfrutta poi le strutture ricettive, il bed and breakfast in zona, e diciamo non si ferma con campeggi o comunque fruizioni più invasive nell'area di tutela delle Rocche. Quindi ben venga questo progetto. Appunto, noi in questi anni abbiamo cercato e cercheremo ancora di dare impulso a questa rete escursionistica, e ben venga che l'area di tutela si è estesa a tutte le Rocche, anche ad ampie porzioni di bacini storici, di boschi, insomma, del Roero.
Grazie.
Finalmente parlo con il microfono. Allora, io mi chiamo Adalberto Giusto e sono di Ascoltiera Pocapaglia. Allora, cosa dire dopo queste personaggi critiche che sono anni e anni che lo lavorano per questo territorio? Io voglio essere solo un po' più veniale. Oggi abbiamo un'opportunità alla quale noi non possiamo dire di no. Questo è un progetto che va a tutelare una parte del Piemonte unica e quindi dunque bellissima, e soprattutto questo progetto deve portare ad un fine. Qui ci sono molti candidati sindaci, no? E loro sono un po' più veniali anche loro, e quindi bisogna che questa opportunità vada a finire con un cappello. E il cappello non può che essere un'opportunità che il Roero ha già perso, quindi l'UNESCO. Questo deve diventare patrimonio dell'umanità. Ma perché? Perché questo è un territorio unico in Italia e noi abbiamo il dovere di portarlo. Questa è la mia piccola diciamo opinione. Quindi a tutti i sindaci, io già futuri sindaci certamente, voglio solo dire approfittiamone perché questa opportunità non ce la dobbiamo fare scappare. Pensiamo a tutto quello che ci potrà dunque arrivare, no? A livello turistico, senz'altro, ma anche di finanziamenti, quindi che potranno arrivare e noi con questi soldi potremo mantenere e curare il nostro territorio. Grazie mille.
Ok, grazie. E direi allora iniziamo adesso con gli interventi dei relatori. Lascerei la parola a Andrea De Giovanni.
Sì, io non ho preparato una presentazione, ce l'hanno, mi sentite? Sì, immagino di sì. Buonasera a tutti. Approfitto per salutare Olga, che conosco perché il mio ente gestisce anche un ecomuseo e quindi ci conosciamo per motivi professionali. E sono stato, ringrazio per l'invito, ho letto i documenti che mi avete mandato, e, diciamo da esterno, e io lavoro in provincia di Alessandria, la zona più a est, diverso dalla Lombardia, l'Emilia Romagna, e quindi sono un po' qui nuovo, insomma, e devo dire che la proposta, il progetto è interessante, cioè anche visto da distante è una bella iniziativa, il coinvolgimento dei futuri amministratori del territorio e anche il progetto è interessante. Io sinceramente conoscevo Royer, ma non conoscevo le questioni storiche, insomma. Va bene, quindi ringrazio e l'accettare l'invito a venire qui ha seguito diciamo due filoni. Il primo, quello chiaramente di portare un'esperienza, noi gestiamo aree protette, siti Natura 2000, diciamo dagli anni 90 aree protette, poi dai primi anni 2000 siti Natura 2000. Che dire? Secondo me un approccio di base, di iniziale, è giusto che sia quello della normativa, nel senso la Regione Piemonte, come sapete, ha un testo unico che regolamenta la disciplina, quindi regolamenta queste diverse aree con diversi livelli di protezione. È importante anche dire che la Regione Piemonte ha una storia importante da questo punto di vista in questa materia. Come esempio cito che il testo unico, il primo testo unico regionale sulle aree protette del 1990, il testo nazionale del 91, cioè la Regione Piemonte, al di là dei parchi nazionali come Gran Paradiso o parchi storici, ha sempre avuto nel DNA questo tipo di approccio. Quindi i vari livelli di salvaguardia dei quali alcuni avete sul territorio sono appunto regolamentati da questa norma. E questa norma dà anche diciamo degli indirizzi su chi gestisce queste aree, e questo è uno snodo molto importante, perché sia nelle aree protette, che in Piemonte sono parchi naturali o riserve naturali, che nei siti Natura 2000, la gestione solitamente è delegata ad enti che sono sul territorio. Vi dico questo non solo per fare accademia o per dirvi come la legge, perché questo è uno snodo importante. Ho sentito gli interventi prima parlare di finanziamenti, parlare di gestione, e questo è uno dei nodi fondamentali. Avere un soggetto gestore sul territorio che, come dire, trasferisce le politiche anche finanziarie ed economiche dalla Regione Piemonte al territorio, per sì la tutela, ma anche per la valorizzazione ovviamente, fa la sua differenza. Se un sito Natura 2000 è gestito in Regione Piemonte o è gestito da un soggetto gestore, che può essere un ente parco o altri soggetti che la legge prevede, è diverso, perché il soggetto gestore può accedere a finanziamenti nazionali, regionali, può accedere ai finanziamenti comunitari, e tramite il PSR, tramite il LIFE, tramite una serie di strumenti che l'Europa dà, e chi fa l'amministratore sa che comunque al di là di soldi che arrivano dal lato piuttosto che dal GAL ci sono anche i finanziamenti comunitari. Quindi questo è un ragionamento che secondo me, quando ci si approccia a questi argomenti, è giusto avere bene chiaro, insomma. Poi sì, è chiaro che, come si diceva, c'è la preoccupazione dei vincoli. Sì, ci sono anche i vincoli, cioè le leggi nazionali e regionali parlano di norme di tutela. Però anche qui è importante approfondire l'argomento. Io tra l'altro ho portato alcune fotocopie, che poi vi lascio, di due o tre articoli fondamentali della legge, perché uno può parlare, poi c'è la legge, nel senso che alla fine quella dobbiamo seguire. Ecco i vincoli. Ma allora, anche qui, i siti Natura 2000 per esempio non hanno il vincolo di divieto venatorio, cioè si può cacciare dentro i siti Natura 2000, nei parchi per esempio no. Ecco, mi piace dire che nei parchi in realtà il vero vincolo, l'unico vincolo diciamo non derogabile o che non può essere in qualche modo ragionato sul territorio è il divieto di caccia. Ecco, se si va verso una gestione ad area protetta, dobbiamo sapere che in quelle zone lì la caccia non sarà più possibile. Non è che non è possibile la gestione venatoria o la gestione della fauna anche angulata, c'è un'altra gestione, cioè il soggetto gestore attua delle politiche di contenimento, che è un'altra cosa ovviamente, cioè bisogna saperlo. Nei siti Natura 2000 invece no, si può andare a caccia, ci sono delle regole, ma sono pressoché uguali diciamo al territorio esterno. E anche per i vincoli in realtà è così. I vincoli che la legge regionale prevede per le aree protette e per i siti Natura 2000 non sono dei vincoli diciamo così diversi da quelli che abbiamo nei territori esterni. Ci sono delle attenzioni e alcuni vincoli, lo dice la legge, il comma 7 dell'articolo 8, possono essere o derogati o possono essere nel regolamento del parco che l'ente gestore decide con la comunità del parco, che è formata dai sindaci, dai presidenti di unione o dai presidenti della provincia, secondo appunto dei territori interessati. Sono regolamenti che vanno adattati, ovviamente sempre nel quadro normativo, alle esigenze o alle particolarità del territorio. Questi sono aspetti importanti per un territorio, cioè però è importante, secondo me, questo è il consiglio che vi do come esperienza mia personale, nell'approcciarvi a questi temi, approfondire il più possibile, cioè capire veramente cosa vuol dire avere un parco, cosa vuol dire avere un sito Natura 2000, una SNC o qualcos'altro. Sapendo però, e sottolineo, che quando c'è un soggetto gestore, il soggetto gestore non è che piove dall'alto, il soggetto gestore ha un presidente, un consiglio, cioè è strutturato come un comune, nel quale i consiglieri sono, diciamo, nominati d'intesa col territorio, con la comunità, con i sindaci. Cioè, ripeto, è importante vedere questo tipo di gestione territoriale non così distante o che viene calata. In passato probabilmente era così. Oggi gli strumenti di legge permettono la partecipazione, la discussione, quindi diciamo, sono passati gli anni e la normativa si è adeguata a quelle che sono le esigenze diciamo di questi anni. Non so quanto tempo ancora, vi porto però giustamente anche delle esperienze dirette. Il nostro ente, come molti enti in Piemonte, è nato con un ente parco che gestiva un parco. Anche qui si è fatto, diciamo, della strada. Oggi l'ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese gestisce due parchi naturali, una riserva naturale, un sito Natura 2000 e sono in arrivo, ahimè, altri sei siti Natura 2000 da gestire. Ahimè, ovviamente, perché più roba arriva, più la sfida è quella di fare bene tutto, perché il rischio di questi anni di avere sempre più competenze, sempre più cose da fare, meno soldi, meno personale, eccetera. Ah, ecco, anche sul personale, mi piace dirlo, se c'è un soggetto gestore, il territorio di colpo ha una struttura che già funziona, che ha degli uffici tecnici, che fanno progettazione, che sanno partecipare ai bandi europei, che fanno appunto progetti, lavori pubblici, cioè che portano soldi e cercano, a seconda delle necessità del territorio, attuare queste politiche. Vi porto l'esempio del mio ente. Col PSR 2007-2013 l'esigenza che avevamo nel parco naturale delle Capanne di Marcarolo era quella di vederci i prati pascoli e le aree aperte lentamente chiudersi, cioè il bosco nelle nostre aree stava ricolonizzando, conquistando aree che normalmente in quella zona montana erano utilizzate per allevamenti. Questo è stato figlio dell'abbandono. L'abbandono della montagna che c'è stato negli anni, conosciamo la storia, ha fatto sì che i terreni che erano stati abbandonati, un po' più distanti, un po' più difficoltosi, venissero abbandonati. Lì c'erano due esigenze. L'esigenza dell'ente parco era quello di non perdere la biodiversità, cioè su quei prati, su quei pascoli ci stavano farfalle, la avifauna, c'erano degli animali che alla chiusura dei pascoli stavano scomparendo, stavano perdendo un patrimonio anche culturale, non solo diciamo di biomassa o biologico. E l'altra esigenza era quella che c'erano quelle poche aziende che avevano resistito, avevano sempre gli stessi spazi o sempre meno spazio per poter sfalciare o portare diciamo, gli animali al pascolo. Questo PSR ha fatto sì che l'ente si sobbarcasse i costi, le spese per rimettere quei prati e quei pascoli a regime, a funzionalità. E l'azienda, le aziende che erano rimaste non hanno avuto questo costo e si sono ritrovate delle superfici operative pronte all'utilizzo e diciamo ad essere utilizzate. Questo è un primo esempio. Il secondo esempio lo faccio sul parco naturale dell'Alta Val Borbera. Poi dopo di me parlerà il sindaco del comune, cerco di togliere più argomenti possibili. Ecco, qui invece la questione è un po' diversa. Il parco naturale dell'Alta Val Borbera, bellissimo, poi lui vi fa vedere foto e tutto quanto, è invece un parco, lo dice il nome stesso, Alta Val Borbera, è un parco più alto in cui gran parte del territorio è boscato. Ecco lì uno dei problemi, perché poi sui territori i problemi ce ne sono sempre parecchi, uno dei problemi era la gestione del bosco. Cioè sì, c'erano tante piante, però come dire, la biomassa, quindi l'aspetto semicolturale non funzionava più, cioè i boschi iniziavano a degradare, non erano più boschi diciamo produttivi o che potevano dare dei risultati. E anche qui c'era il problema di prima. Il problema del parco è che c'era un bosco che non era più gestito, quindi le specie che c'erano nei boschi c'erano dei problemi. La parte invece del comune, di chi abitava lì, era il fatto di poterli utilizzare. Ecco, qui qual era invece il problema? Il problema era la burocrazia. Cioè io per andare a far legna, non se faccio legna diciamo per casa mia, per le tre piante mi scaldo, se faccio legna nel senso un'azienda, o voglio fare un'azienda, voglio consorziarmi con altri, con altre persone che fanno questo mestiere, quindi fanno un consorzio forestale, devo fare per dare la legna un progetto fatto da un professionista abilitato e per esempio il progetto per l'autorizzazione. Ecco, questo è un costo di nuovo. Cosa facciamo? Partecipiamo al PSR nuovo, questo qui invece è quello che è uscito adesso, per farci finanziare un piano forestale. Cosa succede col piano forestale? Io faccio il piano forestale, che è diviso in quante celle, che mi dice dove taglio, quando taglio, dopo quanti anni passo a di nuovo a tagliare, che abilità forestale posso usare, cioè posso aprire le piste per andare a tagliare e poi a sboscare. Insomma, vengo al punto. Ci hanno finanziato un piano che permettesse a chi doveva andare a fare legna sapere dove andare, quando andare e che strada usare. Io adesso ve la semplifico, è un po' più complesso, ma per farvi capire quali sono le opportunità che ci possono essere se c'è qualcuno, un soggetto gestore, che come dire, fa il lavoro sporco, diciamo così. La regione ovviamente paga lo stipendio dei dipendenti, quando servono più dipendenti, se si è fortunati, una volta ogni tanto ne assume anche, paga i soldi diciamo di organizzazione, quindi quelli che vengono chiamati alle spese ordinarie. Quindi se si decide che la sede del parco, ma dico parco per farvi un esempio, può essere la sede di chi gestisce la rete Natura 2000, ha una struttura, pagherà la luce, il riscaldamento, insomma dà una mano a avere sul territorio una struttura fatta di uomini, di persone, di dipendenti che hanno quello come finalità. Ora, io non è che vi voglio raccontare che nei parchi è tutto splendente, non ci sono problemi, poi ci sono i problemi, però questo intervento ha la finalità di darvi delle informazioni, farvi ragionare anche su altri aspetti che vi aiutino a ragionare. Chiudo con un consiglio, noi siamo distanti, cioè guardatevi anche intorno, nel senso chiaramente, come dico, il soggetto gestore funziona se è prossimo al territorio, cioè tra Torino che lavora benissimo e il territorio, chiaramente avere un interlocutore che se hai un problema puoi andarci, come dire, 10 minuti di macchina o anche a piedi se nel tuo paese è tutta un'altra storia, insomma.
Molto bene, proseguiamo adesso l'intervento con il presidente Gianfranco Miroli.
Cominciamo,
va bene, buonasera a tutti, ovviamente anche da parte mia grazie per l'invito. La serata mi pare sia partita molto, molto bene con delle sollecitazioni importante, ho raccolto tre o quattro parole chiave, la prima soprattutto da Gino Scarsi quando ha detto che forse non è il caso di aver paura di una tutela. Leggevo anch'io proprio prima di venire giù oggi alcuni dati al limite dello sconvolgente, nel senso che l'uomo sta cancellando 1 milione di specie umane con una velocità di specie viventi, esseri viventi sulla Terra con una velocità impressionante, lui da solo, a fronte di 8 milioni esistenti, quindi con una accelerazione di tempi su questi. Quindi io credo che ci sia davvero paura non tanto dei parchi, ma della non esistenza dei parchi. Io sono rappresento una provincia che non brilla particolarmente da questo punto di vista. L'Astigiano, fino a qualche tempo fa, a fronte di una percentuale di territorio protetto in regione che si attesta tra l'8 e il 10%, quindi tiene sostanzialmente quanto si viene chiesto dall'Europa ed è anche più o meno un valore diffuso sul territorio italiano. L'Astigiano aveva fino a qualche tempo fa lo 0,56% di territorio protetto, quindi è un dato vergognoso per alcuni versi. E qui di nuovo recupero una parola che qualcuno si è trasmesso prima quando parlava di rivolte di fronte alle proposte di istituzione di aree protette. Noi abbiamo una zona della nostra provincia che è altrettanto bella rispetto a questa, non solo dal punto di vista estetico, ma dal punto di vista della ricchezza di biodiversità, che è la zona del nord e nord-ovest dell'Astigiano, parlo della zona di Passerano Marmorito, Piera, eccetera, dove ci sono piccoli esempi di tutela quasi individuale, non fatte, dovute ad alcune associazioni importantissime sul territorio, ma non c'è uno strumento di tutela, lo diceva benissimo Andrea poco fa, che garantisca una continuità di lavoro su queste zone. E quindi, avete visto un'immagine che non c'entra niente, quello lì sono io, serve a dirvi che in quella posizione un po' ardita ho scoperto la paleontologia. Andiamo pure avanti rapidamente. Andiamo pure avanti. Le sorprese sono... Voglio incominciare di qui perché noi saremmo spariti dalla faccia degli enti di gestione della regione Piemonte. Se abbiamo avuto la possibilità di resistere è perché per fortuna la regione Piemonte ha riconosciuto la valenza del nostro territorio, la peculiarità più straordinaria che sono i fossili, che sono la paleontologia. Abbiamo avuto anche la fortuna contestualmente di avviare ad Asti il Museo Paleontologico dell'Astigiano e del Monferrato ed è una realtà già adesso piccolina ma che spero, toccando ferro in tutti i modi possibili, si ampli nei prossimi mesi con una nuova sala destinata a diventare un centro studi di cetacei e fossili di importanza mondiale. Sono rientrati in questi giorni dal Museo di Torino 150 pezzi di valore straordinario e quindi per dirvi che la paleontologia è un elemento importantissimo per il nostro territorio, la geopaleontologia, è già uno degli elementi che potrebbe perfettamente collegare queste zone con il resto dell'Astigiano e qui mi riferisco all'intervento fatto da dottor Ricciardi prima, quando parlava di questo possibile colonna vertebrale, insomma, che poteva seguire. È importante perché è una valenza straordinaria che se va ovviamente gioco forza a braccetto con tutta un'altra serie di tutele. L'elemento che volevo sottolineare, poi passo alla parte più concreta e possiamo far scorrere tranquillamente queste immagini. Vedete, sono immagini datate, avete visto un cantiere di scavo che è del 1959, questo, per cui è il cantiere che ci ha portato fuori la star del nostro museo in questa fase, cioè la balena di Vigliano, un reperto straordinario per come è venuto fuori dalla terra, è di 9 metri circa ed è comparso intatto, mentre in tutta un'altra serie di altre immagini possiamo procedere, questa è la riedizione risistemata e riproposta all'interesse del mondo. Mentre in molti altri scavi abbiamo trovato delle situazioni sinistrate dovute alle evoluzioni geologiche, ma anche a tante altre cose che risalgono a quando qui c'era il mare. In moltissimi scavi sono emersi dei reperti fossili accompagnati dai denti degli squali che testimoniano come quella balena o quel cetaceo era stato sbranato e distrutto dagli squali presenti nel nostro mare. Voglio sottolineare una cosa: se noi abbiamo a disposizione queste ricchezze, lo dobbiamo esclusivamente a degli straordinari colpi di fortuna. Tutti noi, tutti voi credo abbiate ben chiaro come tutto il lavoro di ricerca in Italia non sia tanto premiato in finanziamenti, in risorse, in possibilità di interventi, eccetera. Quindi quando vengono fuori, saltano fuori dalla terra, questi regali sono botte di fortuna, nel senso che sono dovuti a scavi di, per lo scasso addirittura delle vigne, o lavori fatti in alcuni borghi dei nostri paesi, o dalle cave, vero e proprio lavori fatti sulle cave. E ci vengono restituiti soprattutto in virtù del fatto che si può avere la fortuna di incontrare persone sensibili, non necessariamente scienziati. Chi c'ha, vedete, ci sono delle immagini che seguono, quel gruppo di persone, questo, è la Proloco di Viviano, che siccome sapeva di questa scoperta avvenuta nel 59, in un lungo inverno ha deciso di trascorrere le serate non a raccontare le fiamme intorno al camino come succedeva in stalla, come succedeva una volta, ma a ricostruirsi il fossile che secondo loro era stato sottratto all'astigiano e portato al Museo delle Scienze di Torino, dove giaceva con mille dolori alle ossa, nel vero senso della parola, perché era stato esportato in occasione delle Colombiadi, era tornato a casa piuttosto marrigliotto, eccetera, eccetera. Allora voglio dirvi che iniziative come queste, che nascono profondamente dal basso e sono legate, io ho scoperto che c'è un'anima nell'astigiano legata alla paleontologia e ai fossili, e c'è un'emozione fortissima legata a queste cose, che appartiene a tutti, c'è, vai avanti, scusami se ogni tanto mi pianto. Questa è la balena nota al mondo, come vedete la riemersione è avvenuta in modo molto diverso rispetto all'altra. Questo è il cantiere di scavo di questa situazione, qua vedete bene anche alcuni puntini più piccoli che sono i denti. Questa, vai pure avanti rapidamente, poi passo all'altro argomento. Questa è la ricostruzione del fondo del mare nostro di 5 milioni e 3 milioni di anni fa, da cui queste cose sono uscite. I due figure che vedete di vicino, che sembrano marito moglie, madre e figli, in realtà sono il paleontologo e la signora Tersilla, che ha scoperto, sta facendo uno scasso nella vigna, la balena, e ce l'ha restituita. Cioè, pensate a quante volte una situazione, tra l'altro è venuto fuori dagli studi successivi, che è un esemplare straordinario, unico al mondo, e che è destinato a segnare una specie. Quindi, non a caso la balena si chiama Tersilla, perché su questo, come sanno alcune mie carissime maestre qui presenti, abbiamo costruito un falsissimo lavoro di votazioni per il nome condiviso nelle scuole, ovviamente insufflando sotto vota Tersilla, vota Tersilla, vota Tersilla, abbiamo battezzato la balena col nome per dare un riconoscimento a questa signora. La chiudo perché c'è ancora un'immagine, voglio farvi vedere, vai pure, poi passo all'altra. Ecco, qui siamo in una cava a Chiusano, quindi nella zona verso l'ovest dell'Astigiano, e possiamo ancora procedere, ancora lì sono. Vi faccio notare semplicemente una cosa, che la potete riscontrare molto bene se avete voglia, lo spero tanto, di venire a visitare il nostro museo ad Asti. Ci sono due modi di esporre i reperti. Uno che è quello di ricostruire, come è successo per la balena di Viviano, che la potete leggere benissimo. L'altro, che è quello più recente, di mostrare il reperto appoggiato sulla marna fossilifera oppure sulle sabbie che l'hanno accolto. Questo per consentire a chi visita il museo anche di leggere la natura geopaleontologica del nostro territorio. Quindi in questo senso interessante. Andiamo pure avanti, ancora. Qui siamo nell'estate caldissima del 2003, credo la ricordiate tutti. Andiamo ancora avanti, ancora. Qui è come esposta al museo adesso. Faccio ancora un passaggio, poi ecco qui invece l'altra immagine, questa. Siamo sul Tanaro era l'estate del 2003, caldissima come ricorderete, quindi Tanaro sostanzialmente in secca, che ha consentito a un nostro guardiaparco, non il paleontologo, che stava andando a visitare ciò di cui parlerò immediatamente dopo, cioè il sito comunitario degli stagni di Bellangero, per andare a controllare se e come era ancora in vita il pelobate fosco, il noto rospo rosso che ha consentito la segnalazione del sito come interesse, di interesse comunitario. Andando a cercare il rospo si è quasi inciampato, poi le leggende si sprecano su questo, in qualcosa che usciva dalla secca del fiume ed era un delfino, tra l'altro importantissimo perché eravamo in quell'anno lì, praticamente nello stesso giorno, per questo noi lo celebriamo come il giorno di straordinaria importanza, via cellulare, il paleontologo era a Chiusano che stava scoprendo la balena di Chiusano, quindi in un giorno solo abbiamo avuto questa botta di fortuna straordinaria di tirar fuori due reperti del genere. Chiudo per dirvi che questo tipo di immagini che vi ho buttato a raffica, sicuramente molto suggestive, potrei continuare ancora per un po', sono immagini di persone che hanno consentito la realizzazione e il funzionamento di le scoperte e poi la gestione e il funzionamento di una risorsa che per l'Astigiano è straordinaria. Passiamo magari all'altra cosa. E l'altro, se proprio andiamo sull'altra presentazione. Invece vi parlo, riprendendo le sollecitazioni che sono venute dagli interventi fatti finora.
Ecco, questa qua benissimo.
Di cosa è successo quest'anno? Dopo la parola di rivolte prima, no? Io ho tutta una serie di memorie inquietanti nello specifico, però proprio facendo riferimento alla zona del nord-ovest dell'Astigiano, e credo che le cose siano ben note alle cronache. Abbiamo provato più volte ad aumentare la porzione di territorio protetto dell'Astigiano, ovviamente tenendo conto delle cose importanti che molto vicino alla città e magari un po' più in là rispetto alla città, e parlo in particolare degli stagni di Bellangero, che è l'argomento che affronterò tra pochissimo, ma anche i boschi di Valmanera, che è quell'altra risorsa, un biotopo importantissimo vicino alla città, è il polmone verde della nostra città, per i quali erano già previsti, vi parlo del 2004-2005, ma anche prima, anzi i primissimi progetti risalgono addirittura agli anni 70, prima ancora che partisse il sistema delle aree protette piemontesi. E esiste tutte le volte che si è affrontato questo argomento, sulla base di una serie di messaggi più o meno comprensibili, o meglio comprensibili perché in gioco c'erano interessi di altra natura, che non erano sicuramente quelli della tutela, e sul mantra assunti nel padrone a camia, no? Che credo sia il messaggio che viene fatto circolare tutte le volte che si parla di parco. Io sono contento che Andrea prima abbia già molto focalizzato e invitato tutti voi a fare attenzione a questi aspetti. Cioè quando parliamo di leggi, di una legge regionale, che ha sostanzialmente un articolo, l'articolo 8, che è quello che in termini molto chiari elenca quali sono le cose che non si possono essere fatte, che non possono essere fatte in presenza di un parco, non in presenza di altre forme di tutela che sono state indicate già prima. Aggiungo che per smontare un po' le ansie che ci sono nei confronti dell'istituzione di un'eventuale area protetta, che normalmente, chiedo ad Andrea di smentirmi, ma non penso sia possibile, i vincoli che vengono indicati anche nelle leggi regionali relative all'istituzione sono già vincoli, per lo più parlo del vincolo idrogeologico, del vincolo paesaggistico, sono tutti vincoli già presenti normalmente nel piano regolatore. Tenuto conto del fatto che, tranne della situazione di cui sto per parlarvi, in genere si fa riferimento a posti bellissimi, fatti di boschi, fatti di fiumi, questi qui sono vincoli che esistono già, quindi è difficile immaginare che qualcuno in quella situazione voglia fare chissà quale interventi di natura edilizia o altro genere, perché tra l'altro sono territori che da questo punto di vista sono già in qualche modo protetti. Correttissimo la precisazione fatta sui vincoli unici e reali che ci sono in presenza di un'area protetta, cioè sostanzialmente la caccia. Altrettanto corretto che venga però introdotto il fatto che non vuol dire che non si fanno interventi sulla caccia. C'è un ente di gestione, noi per esempio abbiamo seguito tutta la problematica dei cinghiali, e così succede per le altre specie invasive che si stanno moltiplicando. Però anche su questo bisognerebbe avere l'onestà di andare un po' a monte e capire perché sono successe certe cose e perché capire perché se sul nostro territorio c'è un'invasione di cinghiali, perché a monte ci sono state delle operazioni di allevamento poi sfuggite di mano, vale anche per i caprioli, che hanno prodotto poi sul territorio gli effetti che ci sono. Lo stesso discorso vale per gli ultimi arrivi che sono... io spero che non venga affrontato in termini di drammatici, perché non è proprio il caso, il problema del lupo che sta comparendo anche dalle nostre parti e che viene già visto come una sorta di rischio, mentre in realtà potrebbe finalmente essere un elemento di equilibrio sulla biodiversità dei nostri territori, perché si introduce una presenza che non c'era più e che può essere un competitor reale rispetto alle specie esistenti. Non è così meccanico, non è così automatico, ma ve lo dico perché sarebbe opportuno vivere queste situazioni in termini, quando parliamo di tutela parliamo di tutela. Adesso, come al solito, ho sbandato un po' e torno allo specifico. Vi parlo invece di cosa è successo quest'anno. Per fortuna, dopo 30 anni di silenzio e di non attività, praticamente da quando sono tornato ad essere presidente all'interno dell'ente di gestione, abbiamo ripreso in mano una serie di proposte che venivano dal basso e che venivano dai paesi. Parlo di 8 comuni della zona sud dell'Astigiano: Asti, Isola, Costigliole, Moasca, Agliano, Calosso, Antignano, cioè non molto lontani dalla città di Asti, però 8 comuni che da tempo erano partiti di loro iniziativa, avendo dei pezzi di territorio importanti da difendere, per chiedere alla regione di istituire un'area protetta. Quindi, innanzitutto la cosa che va precisata, che grazie al sistema delle aree protette e alla regione Piemonte, non ci sarà nessun progetto di tutela che venga calato dall'alto, che possa essere calato dall'alto. Se parte un progetto di tutela e se parte un parco, l'istituzione di un parco, è perché la comunità l'ha chiesto. Quindi non è immaginabile sentirsi dire che una volta ci hanno imposto un'area protetta. Non è così, non è proprio nella procedura normale di istituzione. Così come giustamente è stato fatto riferimento prima, ci sono dei regolamenti che gestiscono le aree protette e i regolamenti sono condivisi con la popolazione locale, quindi vengono scritti con la collaborazione delle popolazioni locali. Quel che si può fare o non si può fare di particolare all'interno di determinati, poi vi farò un esempio molto concreto, all'interno di queste aree è condiviso dalle scelte fatte dalla popolazione locale. Andiamo avanti, dicevo, si è lavorato con questi 8 comuni e con santa pazienza, occorre dirlo, si è partiti più o meno come state facendo voi, quindi con una sorta di protocollo d'intesa, con una lettera di intenti, in cui si indicavano ovviamente le zone di interesse che andavano in qualche modo individuate e seguite, e poi gli obiettivi che questo tipo di operazione poteva portare. Gli obiettivi ovviamente sono quelli che sono stati indicati. Noi in più abbiamo aggiunto ovviamente la geopaleontologia, questo rilievo particolare dato a questo bene specifico del territorio. Ma poi era la tutela della biodiversità, era la valorizzazione degli aspetti storici delle zone prese in considerazione e nel caso specifico di questo progetto, con mia grande gioia, per la prima volta ci si è rivolti a tutelare le acque dell'Astigiano, cioè per la prima volta ci siamo affacciati a zone umide, cosa che non era mai stata presa in considerazione prima, e allo stesso fiume Tanaro, che non era mai stato preso in considerazione in quella direzione. Allora, possiamo passare alla cartina. È venuta fuori questa operazione curiosissima, come vedete è abbastanza atipica. Come è stato possibile che noi procedessimo nell'istituzione di un'area protetta? Credo che anche su questo Andrea può darmi conferma e supporto. Ultimamente la Regione non istituisce più nuove aree protette. L'indicazione è proprio quella che non dà possibilità di istituire nuove aree protette. Ha dato la possibilità di muoversi solo come espansione di qualcosa che già esisteva. Quindi si può immaginare di far partire qualcosa di nuovo se ci si appoggia a una zona già perimetrata e già in qualche modo battezzata con forme di tutela della Regione. Noi siamo partiti da questa situazione, dal numero 1, che vedete, che è il sito di interesse comunitario gli Stagni di Bellangero. Era un SIC, quindi non era una riserva, però ci ha dato la possibilità, essendo comunque una forma di tutela, di sviluppare i ragionamenti successivi. Dopodiché vedete quel triangolino piccolo, il numero 2, è il Parco delle Rocche di Antignano, che era già stato acquisito dalla Regione tanti tempi fa, sono francobolli, intendiamoci. Il numero 3 invece è una zona dal punto di vista della biodiversità molto importante, perché è la zona del rio Brania su Costigliole, è una riva, una valle molto stretta e molto boscata che accompagna questo rio e che arriva ad affacciarci al 6 è Costigliole, proprio il paese di Costigliole. Più avanti, il 4, è una zona umida molto grande, abbastanza grande, che si chiama il Paludo, sotto Agliano Calosso. E il 5, come vedete, un altro bollino piccolo, che è di nuovo una zona umida, i rivi di Moasca, sotto il paese di Moasca. Allora, questa si presentava come una sorta di abito di Arlecchino, come vedete, tanti pezzetti separati, staccati, alcuni dei quali anche lontani l'uno dall'altro. Parlo di quelli indicati con quell'ocra un po' più evidente, il numero 1. Quelle sono diventate riserve, quindi sono a tutti gli effetti aree protette. Le altre che vedete indicate con quel colore più grigio sono zone di collegamento tra le aree protette e classificate come zone naturali di salvaguardia. Sono zone a vincoli praticamente inesistenti, che però hanno consentito alla Regione di regalare all'Astigiano un segno di tutela costante che parte dalla città di Asti ed arriva praticamente sopra Canelli, nella zona di Moasca. Ovviamente è un'operazione che andiamo pure avanti adesso con qualche immagine e poi chiudo perché ve l'ho presa. Questo è il Paludo di Calosso, rivi di Moasca, scusatemi, quello piccolo, fai pure. Qui sono le cartine che io vi ho messo ad intervallo per illustrare l'operazione, andiamo pure avanti. Questo è il Paludo di Calosso, quindi zone umide che, come tutte le zone umide, in alcuni momenti dell'anno no, ma sono zone di nidificazione di passaggio importantissime. Andiamo pure. Se è nata questa è nata da associazioni come le vostre. Procediamo pure. Ancora. Non si vede praticamente nulla. Vedete questa collina con questa zona boscata. Ho voluto però mettermi vigne e collina per indicare che uno è assolutamente zona vissuta e antropizzata e coltivata, ma è anche una zona che ha tenuto conto della biodiversità. Voi sapete che quando parliamo quando ci rivolgiamo alle Langhe, alla zona del Barbaresco e del Barolo, la spettacolarità della zona sono le vigne costruite come se fossero uno splendido stadio, eccetera. Ma sapete anche tutti che in quelle zone la biodiversità praticamente è sparita, siamo di fronte a una monocultura. Diversa la zona di Rovazzolo, per esempio, dove invece c'è una zona fortemente boscata, accompagnata da una cultura della vite particolarmente importante. Andiamo ancora avanti, tanto ecco, qui sono gli abitanti del SIC, tritoni in questo caso, vai pure avanti, ancora tanto non sto a farla lunga, e questo è il protagonista dell'operazione di salvaguardia, che è il pelombate fosco. È inutile che vi dica che quando si è detto che si faceva questa opera di tutela per questo soggetto qui, si sono sprecate le battute a non finire e questo soggetto è diventato praticamente il personaggio di una sorta di fumetto non sempre benevolo nei suoi confronti da parte dell'opinione pubblica via discorrendo. Però nonostante tutto il piccolo resiste, resiste in condizioni, vai pure avanti, con questo poi posso anche concludere tranquillamente. Due cose voglio dirvi: noi siamo felicissimi di questa acquisizione, perché poi tornando a Bomba, dopo l'impegno preso dai sindaci, c'è stata tutta una fase laboriosissima con i consigli comunali, che ha voluto dire prima una sorta di protocollo d'intesa un po' più serio rispetto alla lettera di intenti, poi il passaggio in giunta in ciascuno di questi comuni della volontà di essere parte di questo progetto allargato di ampliamento delle zone protette nell'Astigiano, infine il passaggio in consiglio comunale. Mettetele bene a fuoco queste cose qua, perché sono delle robe stremanti, molto entusiasmanti, entusiasmanti soprattutto perché mi sento di dirvelo, perché qui mi pare che siamo nelle condizioni per condividere un'avventura di questo tipo. 8 consigli comunali, compreso Asti, che non è piccola, hanno approvato la delibera di adesione e di avviamento dell'area protetta con 2 astenuti. Su 8 consigli comunali, compreso quello di Asti, che era allora di 40 persone. Quindi non c'è stata praticamente opposizione. Ma perché? Ma perché si è lavorato con grande pazienza in tutti questi mesi, come diceva anche Andrea, ad affrontare tutti questi aspetti normativi. Di nuovo mi riferisco a lui, perché dire che con questo abbiamo finito, no, dobbiamo ancora persino incominciare. Nel senso che se voi andate e provate adesso, lasciandovi invitare da un cartello turistico che c'è all'uscita di Asti, Stagni di Bellangero, e provate a infilarvi lì, vi trovate di fronte a una cloaca, a una zona di discariche continue, che sono state è un territorio che è stato aggredito in tutti i modi, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale, in ogni modo. È un territorio che la riserva non metterà al sicuro da tutte queste cose, però dà sicuramente degli strumenti in più rispetto a prima per fare delle azioni. Faccio un esempio banale che però serve. L'anno scorso c'era un bando, il 443, quello fatto per intervenire proprio, e noi non avendo forme di tutela specifiche sulla zona non abbiamo potuto arrivare a approdare ai soldi, poi c'erano delle clausole interne che rendevano difficile anche queste acquisizioni. Se fossimo stati parco avremmo avuto lo stesso discorso, vale per arrivare ai finanziamenti in PSR, lo stesso discorso vale per acquisire eventualmente, là dove ci sono, finanziamenti dai GAL locali per fare interventi su questo tipo di aree. Siamo arrivati a questo punto, quindi di qui stiamo ripartendo. In merito ancora ai vincoli, è l'ultima cosa che vi dico per tranquillizzare, è noto che Asti sta discutendo da decenni, praticamente in parallelo con la volontà di ampliare, la volontà cauta di ampliare le aree protette, quella di portarsi, di costruire una tangenziale del sud-ovest, cioè quella che arriva al fondo di quella che anche lì mito e leggenda, l'Asti Cuneo, sempre costantemente incompleta, e all'ingresso di Asti, da Mo, si discute di introdurre, cioè fare un pezzo di tangenziale che colleghi al casello di Asti Ovest. Questa operazione passerebbe esattamente sulla zona che è diventata riserva adesso. Tranquilli, perché anche in una situazione del genere, a fronte di un'opera utile, quindi non la tangenziale a 42 corsie, tutte queste cose qua, ma una doppia strada, doppia corsia che serva alla città, che consenta alla città di Asti
di avere un secondo ponte, eccetera, eccetera. Acquisite queste necessità reali, cioè mezza città di Asti che non respira, verso Porto a Torino abbiamo ingorghi di traffico costante, quindi con un dato anche di preoccupazione ambientale forte, in quel caso lì vale il discorso che si faceva prima. C'è un regolamento, c'è la possibilità a fronte di necessità reali della collettività di prevedere delle deroghe al regolamento previsto che consenta. Quindi c'è modo di lavorare, non c'è nulla che possa essere considerato così totalizzante e così negativo. Vi ringrazio molto.
Siamo la parola all'intervento a Marco Guerrini.
Vi sentite tutti? Posso continuare così? Io porto esperienza di un comune piccolino che ha scelto di diventare parco, cioè di trasformare il suo SIC che era su tutto il comune e portarlo a area protetta. Noi siamo parco ormai da un mese, il parco è stato istituito con legge regionale il mese scorso. Ci troviamo sul confine delle quattro regioni, quindi Liguria, Piemonte, Emilia e Lombardia. È un comune molto piccolo, molto esteso, a parte che potrei presentazione, vediamo. Molto esteso perché sono 5.600 ettari e 87 residenti, che il dato aggiornato adesso è a 84, e abbiamo la densità abitativa più bassa tra i comuni non alpini. Avevamo un SIC che sostanzialmente comprendeva i confini segnati in giallo, quindi un SIC praticamente quasi tutto sul comune nostro e in parte su due altri comuni. Il SIC era gestito dalla regione, con cui noi avevamo un po' di difficoltà, perché poi cioè su sanno a malapena dove siamo più o meno, quindi questo io sono diventato sindaco 4 anni fa. Il problema di questo SIC c'era un po' nell'aria, no? Nel senso che il SIC è stato istituito nel 2009 senza che la popolazione fosse stata avvertita che sarebbe stato istituito e soprattutto cos'era un SIC, cioè cosa comportava essere un SIC, che non voleva dire un ammasso di vincoli incredibile, però una serie di norme che hanno rispettato, no? E quindi noi abbiamo un po' studiato e ci siamo resi conto subito che noi come comune non avevamo le competenze tecniche né di personale per riuscire a gestire bene questo SIC, appunto. Quindi ci siamo appoggiati a un ente parco la cui struttura tecnica, appunto, era ottimale e ci siamo avvicinati piano, nel senso che noi ci siamo incontrati, siamo andati da loro, noi non capivamo bene perché un ente si dovesse sobbarcare del lavoro in più, gratis, no? Ne abbiamo detto, ma sti qua. Effettivamente poi abbiamo anche capito che c'è uno scopo loro, che poi è una voglia di lavorare e di unire anche il territorio, che poi ci ha portato a chiedere alla regione di trasferire la delega sul SIC a questo ente. Lavorando con loro, dopo 6 mesi abbiamo risposto come comune alla misura 12.2.1 del PSR, quindi con la loro struttura tecnica, siamo riusciti a portare in domanda 1.800 ettari di proprietari che hanno conferito al comune i loro boschi. Il comune si è fatto carico di essere l'ente gestore, e noi sul PSR portiamo a casa ogni anno 50.000 euro a fondo perduto, cioè senza vincoli di spesa, che per un comune piccolo come il nostro è roba, cioè su spesa corrente. E abbiamo portato a casa poco, perché la gente comunque non si fidava subito, no? Cioè, c'è chi si è fidato e che ha studiato, e gli altri ti dicono, no, beh, ma adesso vediamo un po' cosa succede. E quindi, vabbè, questo qui è un po'. Noi abbiamo scelto, poi noi avevamo anche gente che va a caccia, quindi si parlava prima del vincolo della caccia. Noi abbiamo creato un'area contigua, ossia un'area dove si può andare a caccia, ma ci vanno solo quelli che residenti. Quindi tutta quest'area qui è area contigua, e il regolamento di quest'area qui lo abbiamo scritto in 4 incontri con i cacciatori locali, che subito erano un po', però poi effettivamente si sono resi conto che avevano l'unico strumento, cioè che per la prima volta erano chiamati a scrivere un regolamento venatorio a casa propria, no? Che, cioè, era proprio... E questo è. Il resto noi appunto abbiamo scelto di essere poi gestiti da un ente che avrà una sede lì, è un ente abbastanza lontano, perché comunque si parla di un ente che ha sede a un'ora e mezza di auto, però crediamo che sia un po' anche compito loro, diciamo, unire un territorio che politicamente noi non abbiamo unito molto. Noi siamo un'area piuttosto debole, perché poi siamo tutti sindaci di piccoli comuni, quindi ci sono una serie di campanilismi, ripicche, eccetera, no? E invece crediamo molto che appunto anche aiuto di un ente che possa unire un po' tutto questo Appennino sia importante. La popolazione ha risposto bene. Io avevo molta paura, nel senso che quando si è parlato di andare in regione e chiedere di essere riconosciuti come parco, parco è un nome che spaventa un po' tanto, come SIC, piuttosto che... Quindi alla fine a me tremavano un po' le gambe. Noi abbiamo fatto poi una serie di riunioni, che noi, vero è che abbiamo 84 residenti, però noi abbiamo 2.500 persone che comunque tornano lì, quindi che hanno gli orti, che in estate fanno le ferie lì. Quindi abbiamo fatto una serie di riunioni e spiegando bene le cose, cioè effettivamente sviscerando da una parte i vincoli che noi avevamo già con Area SIC, e mettendo un po' poi sul piatto anche il finanziamento PSR, il piano forestale, tutta un'altra serie di misure, diciamo che poi tutta la popolazione locale si è convinta, e ci sono state un po' di contestazioni, però a livello di sindaci vicini, quindi cioè tutta la comunità è stata compatta. Poi noi, essendo un piccolo comune, avevamo anche fatto una richiesta di inviare un appello pubblico, di inviare una mail a sostenere il progetto nostro, che ha portato circa 1.200 persone a inviare una mail per sostenerci, e quindi siamo arrivati in fondo. Io quello che vi dico da amministratore di un piccolissimo comune, che è una vita d'inferno, perché comunque tu non conti su dei numeri di voti, no? Alla fine quando tu incontri i politici, che siano loro consiglieri provinciali piuttosto che regionali, che parlamentari eccetera, 90 su 100 ti stanno un po' a sentire, ma poi sai, cioè, effettivamente tu muovi poco, no? quindi a noi tocca essere molto preparati, no? Quindi tocca studiare 10 volte in più, lavorare 10 volte in più, perché effettivamente devi portargli i fatti. Quindi io quello che vi dico, cioè che vi consiglio, è di andare avanti su questo percorso qui. Io adesso, cioè, se avete l'idea di lavorarci sopra, cioè non lasciatelo lì, cioè non costruitelo per dire sì, ho fatto una riga su un foglio, e poi costruitelo, affidatelo a un ente che sia vicino, perché diciamo poi andare a prenderlo per il collo, io ti metto meno Andrea, no? se mi vado a Bosio, cioè se mi, se invece devo prendere, andare a Torino, cioè invece se c'è, cioè, un ente che tu lo hai in casa, lo a parte la rappresentanza che hai al suo interno, però anche, cioè, hai anche un dialogo più diciamo fitto, quindi dovete lavorarci sopra. Sulla caccia, io vabbè, i miei hanno a caccia, quindi anche io quando sono andato in casa è stato un po' così. Noi abbiamo avuto, cioè io sono cresciuto con squadre di cacciatori locali, no? Ed era una roba bellissima, perché il sabato, la domenica eccetera si ripopolava il paese, e arrivavano appunto da Genova, Novi eccetera, e ritornavano a casa. Dopodiché praticamente sono morte quasi tutte, quindi le squadre che avevamo noi erano tutte squadre che arrivavano da fuori, quindi non creavano più vita, no? Cioè loro venivano lì a caccia e boom. Oltretutto, essendo un piccolo comune eccetera, la gestione della fauna non è che sia stata fatta da ATC in modo proprio perfetto, nel senso che noi abbiamo 8 aziende agricole, quindi anche lì abbiamo poco peso, no? E ATC poi rimane comunque l'unico ente dove effettivamente il controllato è anche il controllore, no? Quindi non so cosa faranno loro, cioè io, questa è una preoccupazione abbastanza grande, no? Resta il fatto che comunque se loro sbaglieranno li avremo sempre lì, quindi andremo a prenderli. Quindi basta, io, cioè, quello che vi ripeto ancora è se scegliete questa strada qui, cercate di studiare, prepararvi, essere da pungolo su l'ente che gestisce il parco eccetera. Su quello non abbiamo nulla. Io l'unico esempio che mi avevo portato, che mi era rimasto impresso, anche forse tu puoi darmi una mano, è che io mi ricordo la prima riunione che era stato chiesto appunto su questi regolamenti qua eccetera, e forse Gabriele mi aveva spiegato che in qualche, non so, zona di parco, zona così, voi avevate creato un regolamento che permetteva di fare una gara di pesca in un certo modo prima che venisse. Vabbè.
Non sto alzando, nel parco naturale delle Capanne di Marcarò c'era un'area, diciamo, ai bordi, vicino ai confini, in cui dentro il parco, in cui però dentro il sito Natura 2000, in cui storicamente gli abitanti della zona organizzavano una volta l'anno una gara di pesca sportiva. Noi abbiamo fatto appunto una documentazione specifica su quest'area che con tutte le garanzie si mettono delle gareti all'inizio e fine gara, in modo che il pesce, diciamo, messo sia liquido, non si possa infatti. E poi spostiamo, diciamo, l'abbiamo agganciato alla biodiversità dicendo che i pescatori che vanno lì continueranno attorno per le ricerche, che escono i pesci, vedono il costruito stomacale, cioè riescono a capire quanto influiscono le varie specie che sono all'ospone, quindi non rispetto che c'è alle specie autoctone. Quindi è nata una collaborazione con le associazioni di pesca. Nei due parchi la normativa sulla pesca è quella regionale, cioè non ci sono, e anche sulla raccolta dei funghi noi storicamente non abbiamo un regolamento, vale quello regionale. Cioè nelle nostre raccolte non ci sono indicazioni diverse da cui ci vuole, quello che deve essere in regionale ci si chiama in un altro modo. Esatto.
Ma infatti noi c'è comunque. L'idea è stata quella di creare un parco per poi subito dopo metterci le mani dentro, perché poi adesso diciamo che quello che poi ho visto io come amministratore, no? Noi che siamo abituati in un piccolo comune dove siamo molto, cioè dobbiamo essere molto snelli, cioè noi, cioè io sono responsabile tecnico, finanziario e l'unica dipendente, l'unica dipendente che è responsabile amministrativo. Però noi, cioè, dobbiamo essere velocissimi, no? Perché siamo in pochi, quindi quando comunque ti trovi a confrontare con un ente che è di emanazione regionale, no? Poi alla fine, quando passi al settore, poi cominci per spostare una penna, per sentire... Cioè, quella roba lì, però cioè, secondo me non bisogna... diciamo toglierci delle opportunità perché non abbiamo voglia di cambiare alcune cose, no? Quindi noi abbiamo creato questa roba qui e abbiamo tutto il tempo per cercare, diciamo, di far capire magari agli amministrativi che stanno tanto in alto che poi la politica nei piccoli comuni è un'altra cosa, no?
Io ti chiedevo questo problema, a parte andare per funghi, penso piaccia a molti di noi. Io sono un pescatore di pesca mosca, nukiv, cassetralis, per cui... Ed è una politica che sta pagando in tantissime regioni, soprattutto Trentino Adige, ci stanno insegnando come vivere questo. Qua in Piemonte è ancora molto, molto vista come, perché i residenti, i vecchi pescatori, che poi se non portano a casa le flotte non stanno bene, cioè è una questione anche di mentalità. Però Piacerino, facendo riserve, facendo serbatoi, dove... capisci che sfruttando l'occasione si può cercare di innestare anche un processo di questo tipo, no? Per cui anche per salvaguardare appunto delle specie autoctone che ci stanno scoparendo, tipo il devolo, tipo la mappa.
Non balliamo.
Volevo farvi vedere un pezzetto di un video, ma non so se parte. Ah, non c'è l'audio.
Metti il microfono vicino.
Luca, gli accende l'audio.
Cioè, in più ti dico che creano di dotto queste riserve di gente che viene a
pescare, venire
e mangiare.
Cazzo. L'ho portato apposta, ma... ma mi sa che è un problema mio.
Beh, intanto che cerca di far partire il video, volevo darvi una notizia che prima mi sono dimenticato di darvi.
Adesso, quando non doveva partire, è partito. Aspetta. Allora, attenzione. Siamo fatti. Ah no, ma c'è. Ah, ok. Allora c'è. Giro delle aie del 21 agosto.
Sì.
Benissimo, un grazie particolare veramente ad Andrea De Giovanni, a Gianfranco Viroglio e a Marco Guerrini. Grazie. Allora, prima di lasciarvi la parola, volevo dare una notizia appunto che prima mi sono dimenticato. La zona Z2 già esistente è una zona di circa 1800 ettari, mentre invece il progetto del suo insieme che vorremmo studiare e realizzare, che riguarda tutta la dorsale, viene a creare una zona di 40 km più o meno di lunghezza per un complessivo di circa 6.000 ettari. Quindi diventerebbe veramente un territorio di estrema rilevanza. Ecco, se c'è qualche candidato sindaco, qualche sindaco che vuole la parola, vuole un intervento o qualcuno che vuole fare delle domande, a vostra disposizione. Siamo a vostra disposizione.
Io vengo a fermarmi.
Grazie. Un applauso.
Perché è stato veramente molto interessante e molto illuminante. Come aspirante amministratrice di Bra non potevo mancare, perché Bra ha le porte dell'Oero e è molto interessata a questo progetto. Ho intenzione, come ho fatto adesso, di sottoscrivere questo protocollo, e nel farlo vi dico che non dobbiamo avere paura dei vincoli di tutela, anzi, e delle norme da rispettare, anzi dobbiamo avere il coraggio di dire una volta per tutte, io sarà perché sono del Movimento 5 Stelle, magari è il nostro cavallo di battaglia, stop al consumo del territorio, stop a sfruttamento di ogni centimetro quadrato del nostro territorio per far tirare fuori del denaro. Questo progetto è una grande opportunità per noi, perché ci porterà dei soldi, è vero, del turismo, ma anche tanta visibilità. Per cui non dobbiamo avere paura per una volta a dire no a determinate cose.